fuori in pista, privi di velocità. Motori in pista, non si sta, chi vincerà?
Allora, qua mettiamo in chiaro una cosa: più passano le settimane e più cerchiamo di capire per quale diamine di motivo abbiamo scelto questa sigla. Io non so veramente qual è il motivo. Allora,
è bella,
scusa. È bella, è generico, parla di auto, è un cartone animato, la qualità dell'audio è pietosa. Penso alla gente che per la prima volta sente sto programma e sente la sigla e dice: Madonna, questi lo stanno facendo dentro uno studio attufato di un qualche paese sperduto.
E non si sono sbagliati.
Dici che non si sono sbagliati?
Non si sono sbagliati.
Va bene, allora buonasera a tutti, nona puntata, noi abbiamo il conteggio delle nostre puntate perché non sappiamo fino a quando resisteremo, ogni puntata è grazia ricevuta.
Trionfo.
E quindi buonasera innanzitutto come sempre a Luca Buzzicotti.
Buonasera a tutti.
Buonasera a Valerio Malia Listanti, io sì, lo chiamo Valerio Malia, sono mezzo cinese.
No, perché questa sera ha lasciato il casual per la felpa della TM.
Sì, questa sera è su di giri grazie ai risultati del suo idolo Bernardini, ne parleremo ovviamente, avremo tempo e modo di dirlo. Non ha il microfono, quindi lui ci sta salutando a gesti, ma del resto non è che prima parlasse granché, quindi comunque buonasera. Ma io vi volevo dire piuttosto, ragazzi, che questa sera ho avuto dei problemi ad arrivare nel posto segreto in cui noi trasmettiamo. Ho avuto delle difficoltà di orientamento, insomma, poi non avendo il navigatore nella mia Panda, che è una macchina un po' vetusta, per fortuna per strada ho trovato una persona che, diciamo, mi ha saputo indicare la via in qualche modo, una persona
c'aveva
che...
C'aveva la bussola?
C'aveva la bussola incorporata nei capelli. Perché è con noi questa sera Giampiero Pagliochini, buonasera.
Buonasera, io... La prossima volta vengo in moto perché tutte queste belle curve non si possono fare in auto, quindi mi hanno dato questa dritta un po' sbagliata, dice facciamo l'autostrada, allora dico vengo in auto, e invece la prossima volta vengo in moto però.
Bene, bene.
Perché Giampiero Pagliochini, per chi non lo conoscesse, è una persona che, lo diciamo in 30 secondi, ha semplicemente girato tutto il mondo con la moto, se dico qualche fesseria Giampiero correggimi,
no,
senza GPS.
Ti pago bene, quindi non c'è problema, vai.
GPS è da solo, perché è non da solo. È da sottovalutare.
È da solo, ha girato tutto il mondo, quindi diciamo che è riuscito insomma a trovare il nostro bunker segreto, anche lui purtroppo è l'unico che è riuscito a trovarlo, ormai abbiamo violato la nostra, come si dice, verginità del bunker, perché c'è stato chi l'ha saputo trovare. Giampiero ormai è un segugio infallibile, quindi figuriamoci. Si è trovato in mezzo all'Africa, confermami quando...
Sì, sei... una volta mi sono ritrovato da solo sulle dune della Tunisia, quando sono arrivato a Casar Ghilan gli amici stavano pagando delle guide per venirmi a cercare, perché purtroppo era mezzogiorno, io avevo il telefono che non prendeva, però l'orario mi diceva di attendere magari un'ora e mezza per vedere dove girava il sole. Comunque mi ero sbagliato di poco e loro volevano pagare 3.000 dollari, pardon, per venirmi a cercare. Gli ho detto datemi la metà che almeno la prossima volta me la rigioco.
Va bene, senti Luca, di che parliamo allora oggi? L'ospite l'abbiamo introdotto già, abbiamo reso l'idea un po' del personaggio.
Sì. Allora, parliamo subito di Superbike che si è corsa in Malesia, successivamente passeremo con l'MXGP ad Arco, MX1 e MX2, italiani protagonisti. E poi passiamo finalmente a Giampiero che ci illustrerà tutte le sue mirabolanti disavventure.
No, no, avventure. Le disavventure sono le nostre. Lui le avventure le ha fatte, le potrà raccontare, tra l'altro le ha messe anche su due libri, quindi diciamo avremo modo di parlare anche di questo. Basta parlare, siamo già stufi della trasmissione. Ciao a tutti, adesso mettiamo un pezzo e poi vi salutiamo. No, scherzo, cominciamo subito. Musica, maestro. Standing in the cold in the frozen wind, I'm leaving you behind, but it's not the end. No, no, no. Walking on a plane as I hold my breath, it's gonna be weeks till I breathe again. No, no, no. I know that you hate it, and I hate it just as much as you. But if you can brave it, I can brave it all for you. Call me anytime, you can see the lightning. Don't you be alone, you can always find me. We got a wild love, raging, raging. Lost in the night.
talking to a stranger is nothing new. She knows how to smile and not like you. So I wait for you all night. I know that you hate it, and I hate it just as much as you. But if you can brave it, I can brave it all for you. Call me anytime that you see the lightning. Don't you feel alone, you can always find me.
Piero, sei mai stato in Malesia? Tu immagino di sì.
Naturalmente è un paese che non consiglio a nessuno, perché l'umidità è veramente qualcosa di micidiale. Io mi immagino quelli che avranno dovuto correre la gara della Superbike come si saranno trovati. Poi c'è una curiosità che vi voglio dire, tanto parlare di Malesia o Malesia come si suol dire, Singapore è la stessa cosa. A Singapore c'è una cosa strana che notavo sulle moto, un aggeggio tipo controller, in effetti loro sono controllati tramite un satellite, hanno un GPS che se superano i limiti di velocità, praticamente come il braccialetto elettronico, vengono multati. Vengono multati.
Ah, cioè, quindi praticamente loro hanno 24 ore su 24 un controllo fisso su quello che fanno,
sia auto che moto. Praticamente loro sono controllati dall'alto, non possono superare i limiti di velocità. E infatti ho una foto classica che notavo questa cosa, poi chiesi e mi dissero no, questo è un controllo GPS.
Ma pensa
che
tu.
Praticamente sì, è come un braccialetto elettronico. Però ecco, quello che ricordo benissimo è l'umidità, perché poi la Malesia è un territorio dedito a palme, perché loro lavorano molto sull'olio di palma, che poi viene usato nei dolci, umi, queste cose.
Sì, che non va molto di moda ultimamente, tra
l'altro. È stato un po'.
No, quindi mi immagino la sofferenza dei piloti, perché
senti,
veramente.
Ma secondo te ce l'hanno avuto anche i piloti il braccialetto elettronico a Sepang?
No, non credo proprio. Non credo proprio.
Altrimenti tutte multe facevano.
Altrimenti Tom Sykes qui e compagnia bella li arrestavano. Com'è andata infatti domenica e sabato, perché la Superbike quest'anno, certo, ha la brillante idea di fare due manche in due giorni per far perdere ancora più tempo per capire come sono andate le cose.
Allora, prima manche sull'asciutto, perché poi la seconda manche è corso sul bagnato, prima manche sull'asciutto e a sorpresa, diciamo, ha vinto Tom Sykes, perché fino adesso non aveva mai sorpassato la terza posizione, perché si erano sempre alternati Johnny Ria e Charles Davis. Comunque ha vinto Sykes. Primo, secondo Ria e terzo proprio Davis. Da segnalare la quarta posizione di Torres con il team Altea di Civita Castellana, che ha fatto un'ottima gara.
Sì, con la BMW ufficiale che cresce di gara in gara. Tra l'altro non si vede dalla classifica, però c'era anche Ryder Berger, che è il secondo pilota del team, che stava davanti a Torres quando ha rotto la moto e quindi è stato costretto a ritirarsi. Se no probabilmente Ryder Berger avrebbe fatto meglio anche di Torres, sta crescendo molto bene. E invece il salto della guaglia completo tra gara 1 e gara 2 è dovuta, sì, ovviamente al cambio di meteo,
al monsone.
Ma al monsone asiatico che si è abbattuto su.
Quanti l'hai presi di Giampiede, monsoni asiatici?
È una cosa che è indescrivibile, perché poi quando viene giù sembra che sia acqua calda, perché sei in un habitat superiore a 30 gradi e naturalmente da una parte ne benefici, perché comunque ti solleva un po' da quello che è l'umidità, e poi io la soffro tantissimo. Però sono quelle cose molto repentine, perché magari hai uno spiraglio di sole e poi ti arriva la botta del monsone, tanta pioggia in poco tempo.
Ed è proprio quello che è successo in gara 2.
Sì, in cui, gara 2, in cui, dici
in
un
po'? Cui il nostro Kentucky Kid Nicky Hayden risolleva le sorti della Honda e fa tutta la gara in testa e va a chiudere in prima posizione. Da segnalare la seconda posizione di Giuliano, che finalmente fa una gara degna della moto che porta, perché fino adesso è stato sempre un po' in ombra. E terzo Ria, che lui c'è sempre, sul podio ci va sempre e punti non ne perde.
Una gara, veramente questa gara 2, spettacolare davvero, tranne Hayden che ha preso il comando al primo giro e se n'è andato. E poi comunque Giuliano gli era arrivato veramente attaccato alla fine, perché ha fatto una rimonta strepitosa da quasi centrogruppo del primo giro fino al secondo posto, li ha passati uno per uno tutti, ma è stata una gara davvero bellissima, perché c'è stato il duello a tre che ha durato per tutto il finale di gara tra Giuliano, Davis e Ray. Poi Giuliano ha passato tutti e due, ha provato ad andare a prendere anche Hayden, non ce l'ha fatta di pochissimo, ma è stata una sportellata continua dal primo all'ultimo giro in tutte le posizioni, cioè c'era la regia che non faceva in tempo a seguire un duello che succedeva qualcos'altro. Il buon Joe Di Pillo su Eurosport ha rischiato più volte l'infarto, perché veramente stava succedendo di continuo qualche colpo di scena. E invece male in questa gara 2 è andato sia Sykes, che era partito molto bene davanti, comunque stava nel gruppo di testa e ha finito ottavo staccatissimo, che le BMW, che evidentemente non hanno ancora il giusto grado di sviluppo, setting, bravo, sull'acqua, perché è la prima gara sul bagnato, e hanno fatto come miglior piazzamento Reiterberger decimo, quindi insomma un po' rispetto a gara 1 in difficoltà. La classifica, Luca?
La classifica generale, sempre in testa Jonathan Ria, che guadagna punti su Chaz Davis, e terzo Sykes.
Diciamo che Ray...
42 punti...
Ray allunga parecchio, grazie al fatto della sua continuità di rendimento in qualunque condizione, che gli permette di fare sempre la differenza.
Vorrei chiederti una cosa, perché ho visto in gara 2, scusa ti ho interrotto, prego, sedicesima posizione di Vizziello. Vorrei chiederti se è andato in macchina al circuito di Sepang.
Non lo so, forse si è fatto accompagnare da Gian Piero, perché
la strada. No, il mio è un passaggio di 2 anni fa, quindi niente a che vedere.
Perché insomma non so se sai che la scorsa gara a Imola della Superbike, proprio lui fu chiamato il venerdì sera per andare a correre, quindi è partito il venerdì sera, ha raggiunto la pista il sabato mattina da Matera, da dove vive lui, e non gli hanno fatto fare le prove, mi sa, perché
è arrivato
troppo tardi, e quindi ha corso solo gara 2 con una moto che non conosceva assolutamente, e adesso credo, come diciamo, quantomeno un minimo di ringraziamento l'hanno portato fino in Malesia a correre anche questo gran premio. Tra l'altro a inizio gara stava anche intorno alla 10ª-12ª posizione, quindi Di Pillo proprio in follia totale aveva dato di matto con questo Vizziello che era in 10ª posizione. E peccato, ha finito di un pelo, tra l'altro fuori zona punti. Quinto Anthony West, un altro cavallo pazzo australiano che sul bagnato si esalta a manetta, e ha fatto infatti una grande gara in gara 2, ha combattuto a lungo con gli ufficiali, poi nel finale un po' calato, ma insomma si è messo comunque dietro Sykes, che ha la moto ufficiale, lui ha la moto privata. C'è qualcosa da aggiungere?
Non so, non è pronto il tecnico?
Non lo so, il tecnico Valerio mi guarda come con la faccia da topolinetto che tocca a me. Vabbè, senti, che vogliamo mettere sta canzone? Visto che è successo un po' il fatto storico della prima vittoria di un americano in Superbike, che ci fa sentire, Valerio? Fa un attimo un po'.
Vai, il boss.
Dai,
you
Allora, Born in the USA, per la seconda settimana consecutiva mettiamo Bruce Springsteen. Giuro, anche se è il mio cantante preferito, io non c'entro niente.
L'ho scelta io questa volta, l'ho scelta io.
L'ha scelta Luca Buzzicotti, in omaggio ovviamente a Nicky Hayden, alla sua prima vittoria in Superbike. E invece secondo me ad Arco di Trento c'è qualcuno che cantava Born in Patti ME, Born in Patti ME. Quindi dobbiamo parlare ovviamente dell'evento motociclistico della settimana, soprattutto in Italia. Dobbiamo cominciare a vedere le classifiche, caro Luca, perché a memoria ancora non abbiamo la dote di ricordarcele.
Ma non lo saluti l'ospite.
Nel frattempo, sì, purtroppo, nel frattempo abbiamo l'obbligo, ormai questo contratto capestro che abbiamo firmato all'inizio stagione, convinti che fosse un affare per noi, invece è un po' come, che so, comprare Darko Punch e Vallintere.
Jonathan!
Quei bidoni lì, abbiamo comprato Doberman, Alessandro Pozzi di MX Bars. Ale, buonasera, purtroppo anche questa sera.
Ciao ragazzi, ciao a tutti.
Allora, Ale, tra l'altro eri ad Arco di Trento, no?
E certo.
Quindi sarei pieno di chicche sul paddock.
Ma pieno no, però qualcuna sì, dai. Adesso devo anche ricordarmele perché mi sono dimenticato tutto.
Allora, mentre lui smaltisce la sbornia della corsa a piedi che ha fatto per fare il collegamento con noi, dici un po' al volo, Luca, quello che è successo, anche se ovviamente lo sanno già tutti.
Beh, lo sanno già tutti perché abbiamo messo anche gli highlights della gara, però Cairoli in gara 1 ha fatto una super partenza, si è messo in prima posizione, ha guidato tutta la manche e ha vinto di autorità davanti a Max Nagel e terzo Kevin Straibos. I due capoclassifica, Geyser e Fevre, hanno avuto tutti e due problemi, soprattutto Geyser si è fatto un altro cappottone in discesa, che poi ha replicato anche in gara 2 quando era in testa, perché era in testa la manche, ha fatto la caduta prima della pit lane su quella curva a sinistra, ha preso un appoggio, c'era una buca enorme, non so se l'hai vista.
Ha trovato una cresta del canale.
Sì. E Tony ne ha approfittato, è passato in prima posizione, ha guidato la manche, però dopo è stato sorpassato da Fevre proprio nelle battute finali della gara e comunque gli ha finito sempre dietro, quindi Tony si è aggiudicato il gran premio con un primo e un secondo posto, quindi siamo a due consecutivi. E accorcia delle distanze in classifica da Geyser e Fevre. Geyser che nonostante faccia cadute a profusione una per manche, perché lui le distribuisce, perché...
Equo. Perché solo in gara 1, per esempio? Certo. No, scusa, è anche scorretto nei confronti di gara 2.
E allora, dato che è equo, però riesce sempre a finire sul podio, perché fino adesso ha fatto sempre podio.
E tra l'altro finisce sempre sul podio perché cammina in una maniera spaventosa. Quindi credo che...
Non mi capisco come fa a rialzarsi in 3 secondi, prende certe briscole.
Io non mi capacito come fa a fare il giro più veloce, un secondo e mezzo più veloce di Cairoli. Questo non mi capacito, sinceramente, perché in gara 1 ha fatto il giro più veloce un secondo e mezzo quasi, se non sbaglio gli ha dato. Guarda, Cairoli 1.45 secchi, Geyser 1.43.7. Quindi un secondo e mezzo. Attenzione, ci cade il microfono, ovviamente inconvenienti del mestiere. Io ho sbracciato, purtroppo ho le braccia larghe. Ale, mentre noi sistemiamo il microfono, dici un po' che hai visto tu dalla pit lane dei VIP da fare la prima donna ad arco.
Beh, non ero proprio in prima linea sulla pit lane, però va bene. No, io dico che siamo sempre le solite, cioè Geyser è molto veloce, però sbaglia, c'ha sempre quel difettuccio che probabilmente anche in gara 2, se avesse amministrato quel vantaggio che aveva, come ha fatto Cairoli nella prima manche, perché non è detto che se Cairoli non ti fa il giro veloce non stia amministrando, non c'è bisogno di tirare più di quanto devi, però se tu tiri di più vai in terra, ed è quello che fa Geyser, o quello che ha sempre fatto Stewart, capito? Vuoi creare il divario così enorme? Ecco, adesso la paghi. E così l'ha pagata. In gara 1, vabbè, perché era un po' in rimonta e quindi ci sta magari lì l'errore, capito? Ma in gara 2, quando era davanti, bello tranquillo, l'ha detto anche lui, è stato un suo errore.
Beh, ci mancherebbe altro che sarabbia col canale, insomma, voglio dire. È stato chiaramente un suo errore, ma anche grave. Però figlio sicuramente dell'inesperienza.
Beh, è già 20 anni, quindi 19, quelli che ha.
Sì, no, ci stanno tutti, per l'amor di Dio. Non è che sto dicendo che, no, la metto a rogo. Cioè, però voglio dire, se tu ad ogni gara tocchi il terreno, vuol dire che c'è qualcosa che non va, vuol dire che stai andando anche troppo al limite. Cioè, e anche... quindi io farei due conti.
Sì, e poi si sta giocando il mondiale, quindi ha maggior ragione, no?
appunto, dovrebbe aver perso una sorta come 25 punti, no, 20 punti in due gare, no, 21 punti ad essere esatti, 21 punti in due gare, e non è poco, e non è poco.
Se mi è permesso di entrare nella conversazione...
Come si permette lei, signor Giampiero?
No, perché state dicendo una cosa che realmente credo che è difficile gestire un campione. Mi diceva anni fa l'ingegner Preziosi alla Ducati, Castoner dovevano dire all'inizio di andare piano, perché era più le volte che era in terra che era in piedi. Quindi significa che gioca anche un fattore DNA dell'individuo che non riesce a amministrare il vantaggio che ha e magari cercare di andare a manetta. Poi giustamente la paghi, perché non è che tutte le volte ti può andare bene. Ecco, io facevo un parallelismo per un'esperienza personale. Credo che quando sei lì poi è anche difficile, se uno ha questa voglia di aprire il manico, di dire poi adesso chiudo un attimo. Cioè non sono tutti i Gairoli che magari anche con l'età riescono a amministrare il vantaggio che hanno, perché poi giustamente l'importante è arrivare primi, non arrivare
con 10 minuti. È un po' il problema, no, che la KTM, senza voler andare lontano, ha con Erlings, senza voler esagerare, perché lo stesso Erlings è un altro cavallo pazzo di quelli difficilissimi da gestire, sta facendo dannare l'anima a tutti, però rimanendo sempre in MX1, io credo sia verissimo il discorso che ha fatto Giampiero in merito proprio al DNA da folle a Geyser, che poi tra l'altro ha acquisito soprattutto passando in MX1 MXGP, qua come si chiama, il nome è sempre lo stesso, perché l'anno scorso è vero che andava forte, però comunque cadeva comunque molto meno rispetto a quest'anno. Quest'anno proprio va come un pazzo.
Non sono d'accordo, Geyser.
No,
perché è una cosa che ti ho già detto anche all'inizio delle varie trasmissioni. Lui ha questo difetto che comunque va in terra. Se tu guardi lui, anche l'anno scorso, guarda che è andato in terra tante volte.
L'anno scorso fece una tuonata colossale in Inghilterra, la commozione cerebrale addirittura, lo ricoverarono in ospedale, sì. Però di errori grossi fece solo quello.
No, questo potrebbe essere un limite, come dice il professore lì da voi, e sono d'accordissimo, oppure un limite della moto.
No, io sono convinto che è un limite della persona, perché ne abbiamo avuti tanti, lo stesso Ciro De Petri, tanto per ricordare uno che alla Dakar lui era sempre a manico aperto, poi rischiava e si faceva male. Insomma,
e di Orioli le vinceva invece.
Però l'altro aveva la testa, viaggiava con la testa, arrivava a Dakar e vinceva la Dakar, e l'altro arrivava sempre eterno secondo. Poi la storia si ricorda solo dei primi, gli eterni secondi non si ricorda nessuno.
Non sarà d'accordo forse Clément de Sal, Marnik Berwoets di questa dichiarazione qui, però diciamo che c'è un grosso fondo di verità. Ale, io una cosa piuttosto ti volevo dire, tu l'hai vista dal vivo, io credo che in questa gara qui, in questo Gran Premio qui, contasse più che mai la partenza, e non a caso Cairoli ha messo una moto e mezzo tra lui e gli inseguitori in tutte e due le manche praticamente, perché era difficilissimo sorpassare, non so se perché per via proprio del disegno della pista oppure perché aveva piovuto, quindi si era rovinata molto, però insomma i sorpassi almeno in MX1 l'abbiamo visti praticamente solo sul discesone, quello dietro la pit lane.
Ma vabbè, diciamo che chi aveva il passo passava dove voleva, non era tanto il discorso della pista, è che dovevi anche abbastanza rischiare per sorpassare.
Febbre ci ha messo solo tre giri poi... a superare Polen, che era fermo, perché poi appena superare subito il sorpasso da Febbre, Polen è crollato praticamente, quindi diciamo che non era proprio facile.
No, non era facile, però per dire, cioè dipende anche dal pilota che hai davanti, perché per dire, allora Geyser ci ha messo praticamente tutta la gara in gara 1 a superare Van Horebeck, cioè solo gli ultimi due giri è riuscito, ma perché? Perché Van Horebeck ha sbagliato un canale e lui l'ha passato via. Cioè il discorso è che la pista era molto importante, ma ormai è molto importante partire davanti sempre. Cairoli è stato bravo, però se hai notato in gara 2 Geyser è partito in testa, se non piombava in terra andava avanti, e poi è stato anche risucchiato da Febvre, che comunque aveva un bel passo in gara 2.
No, è partito avanti Cairoli pure in gara 2, dopo due curve se non sbaglio è passato, dopo poche curve è passato.
Ha spuntato primo Geyser.
Ah, proprio Geyser è partito Geyser. Davanti?
Sì, Geyser è partito in testa e poi da lì è iniziato ad andare, però stava tirando troppo e infatti ha sbagliato. Poi vabbè, Febvre ha passato Cairoli, adesso non mi ricordo a quanti giri dalla fine, forse tre giri dalla fine, e il fatto che poi Cairoli ha riprovato a farsi sotto ormai era la fine.
No, vabbè, ma Febbre nella seconda manche è stato impressionante, veramente. È venuto su da dietro, l'ha superati tutti in una maniera sconvolgente, ma sconvolgente è stata la velocità con cui ha recuperato quando ha passato Polen e gli era rimasto solo Cairoli da andare a prendere perché contemporaneamente è caduto Geyser. È stata impressionante la velocità con cui ha chiuso il gap e poi ci ha messo due o tre giri ad attaccarlo, a superarlo, ma insomma al primo attacco è andato dentro, senza storie.
Però secondo me è sempre il suo discorso di Geyser, che sia Geyser che Febbre sono sempre al limite e non hanno quel margine che ha Cairoli. Perché Febbre, quando ha provato a passare Cairoli in discesa, ha preso due sbacchettate che è stato molto pericoloso, però gli è andata bene. Poi è naturale che si ricorda, come diceva Giampiero, sempre il primo, si ricorda nel
secondo. Allora, come dice giustamente Ale, era una pista in cui, scusate, era pericoloso fare sorpassi perché era pericoloso, cioè non era facile, quindi bisognava rischiare. Questo è il punto fondamentale, però diciamo che insomma Cairoli proprio per questo, così come era difficile e pericolosa Teutschenthal domenica scorsa, era difficile e pericolosa Arco di Trento, lui perfetto, chirurgico, e gli altri invece hanno cappellato.
Però te l'ha spiegata Cairoli perché di là ha vinto, qua non è stato così fenomenale, diciamo, perché ha fatto comunque una bellissima gara, perché di là era un po' più lenta e qui era molto veloce, e a lui adesso manca la velocità proprio portata dagli allenamenti che ha mancato, quindi sta arrivando, su quello non c'è problema.
Il fatto che
Febvre fosse così veloce era dettato dalla prima gara, doveva recuperare in ogni modo, quindi ti porta a essere ancora più veloce di quello che sei normalmente e anche a rischiare. Quindi Geyser invece non doveva rischiare così tanto, doveva stare più tranquillino, però ha sbagliato.
Senti Ale, al volo prima di mandare il pezzo, sei Vai. Sotto di 350 euro, eh?
Ah, per Bobrish? Vabbè.
Allora, io non abbono niente, qui mi devo comprare la moto, quindi ogni scommessa che sbaglia paga. Senti, mandiamo un pezzo, nel frattempo pensa ad un'altra scommessa vincente delle tue, dai.
No, qualche chicca voglio
sentire. Sì, ma le chicche non te le dice, si vergogna.
No, te le dico subito.
Hi, hello, my name is Zek, I'm sent to earth to represent, dropping circular strip, infinite eight, upon the page, now my words, the page is mine, I'm spitting for the love expressing, distribute the positive stars, ain't no stressing, singing whilst we ride the fire, working with the source to formulate the force, monkey boys, we're straight hanging, tree climbing, billing, trilling, breaking weed branches, cannabis clouds, they change the weather, drop the tone, the climb with smiles, trust the sound, absorb the love, turn it up, yo, travel back slow, the trip was nice and simple, peace and love to all, love to hip hop, people, yes, yes, yo, 1, 2, 1, 2, do you hear me clearly, blunted on reality, yo, reality, yo. What the ground for? The red answers to the other side collide with big of sound. Ain't no test of this rock. Your sound is nature. Screaming realness. The sun is beaming. But you just can't reach it. Feel it. With your shoulder open arms. The doors are never locked. The only thing slamming are those drums. No gangsters. Got them jazzy hi-hat club members. Can't render this art forever. Connected to the beyond. The unrhymed slinging. Throwing sticks and stones. My throne is the floor. Legs crossed. Zoned. Tapping the spark. Remote the collage, dance with the walls, a beauty sharp in my life, showing respect, the only thing left, till I'm dead and gone, holding the hands of hip hop. Yo!
it's a see-through. Getting high off our supply without a weed smoke. Power to the people. From Berlin Tegel to London Heathrow. I was 14 and didn't have a set to rep. But I make the rip. 10 years I've been doing this. Insane pen game. You've been lame. In game to win fame. Damn. Slaves are chained like Frederick Douglass. Like nigga, fuck this. You gotta watch my shit. It's timeless. My rhymes too shining. I'm a thinking, thin king, gangster. Do my thing and sing, sing. Yes, y'all. Gotta refuse it if afraid of evolution. Cause Rogers brings progress. The truth is the solution. I'm a rude boy from the 2-4. Spreading love on Fico Bloops, boy. Boy, boy.
Get the Big Show, che canzone è questa? Valerio ha ripreso allora, il microfono, saluta innanzitutto.
Buonasera a tutti e non ho seguito il tuo consiglio, ma questo era Man of the Boom, cioè l'uomo della botta, in questo caso Geyser, sempre per terra con Catch the Beat.
Attenzione, mi ha sconfessato.
Tu
io.
Gli devi dare le dritte perché lui lo sa quello che deve fare.
Per carità di Dio, allora io dico che avevamo messo in scaletta una cosa legata al sogno di Cairoli, quindi avevamo messo i Depeche Mode con Dream On e lui ci ha messo questa cafonata da rapper, una cosa quasi inascoltabile. Può piacere solo a Doberman, a poco più insomma. Ma invece la notizia della domenica, del weekend, legata ad Arco di Trento, non è tanto la vittoria di Tony, non voglio sembrare irrispettoso, quanto piuttosto l'evento incredibile, quasi inatteso, della prima manche di gara 2 e della prima manche della MX2, in cui, dici un po' chi ha vinto, Ale?
Il grande Fabbro.
Fabbro de Terni.
Fabbro. No. Dylan Ferrandi, perché se lo dico male dopo Ale mi fucila, ha vinto la manche, partenza in testa, ha guidato veramente bene e ha vinto con una bella lotta alla fine, perché sono state 2-3 sportellate. Dal vero com'era Dob?
Andava molto forte, infatti anche nelle qualifiche ha vinto, eh?
Sì, sì.
E aveva un bel passo. Secondo me, se fosse partito bene anche in gara 2, Non ce ne sarebbe stata per Hamlin, avrebbe perso proprio la perfect season.
E la dimostrazione, cioè, della difficoltà di effettuare i sorpassi sta proprio nel fatto che è stato mezza gara dietro a Jonas e non è riuscito a superarlo in gara 2.
Beh, ma John...
Sì, Ferrandi, sì, certo.
Sì. Sì, no, vabbè, comunque era molto veloce, ma quando ormai perdi il distacco non... Lì è difficile recuperare bene se non sei veramente più veloce, cioè, quindi...
No, questo è vero, dicevo che comunque è arrivato dietro a Jonas a metà gara e non è riuscito a superarlo, gli ha fatto tutta metà manche praticamente attaccato senza riuscire a
passare.
Ha provato
a cambiare le linee in qualsiasi modo, a un certo punto ha provato, prima delle wave, ha provato a prendere la curva larga e non la prendeva nessuno, ha perso 30 metri.
Sì, sì, penso abbia smadonnato in ogni lingua possibile su quella curva. Dice addirittura un paio di passaggi l'ha fatti sulla tribuna, vicino a Ale, sulla doppia pit lane per provare a superare lì. Però non ce l'ha fatta. Senti, come l'hai visto dal vivo Erlings?
Erling l'ho visto tranquillo, forse un po' scocciato perché ha perso la prima manche, anche se poi dopo ha fatto i complimenti a Ferrandis, quindi è che maturato. Secondo me ci teneva a fare la perfect season, ma sa benissimo che è difficile, anche se qualcuno dice che la perfect season sono tutte le gare vinte, non le manche.
Adesso si
per
si
ora,
no,
ancora,
se stanno a fare come si dice, l'affaretti loro. No, non è. Cioè, allora, se vogliamo parlare di perfect season, sia un concetto un po' da approfondire, perché in realtà in Europa non l'ha fatta nessuno. Però in America, no, quando l'hanno fatta due volte Carmichael, una volta Stewart, insomma, hanno vinto tutte le manche, non solo tutte le giornate.
Sì.
Comunque, se vi ricordate, io domenica scorsa dissi, non più tardi di domenica scorsa, dissi che sarebbe stato molto molto difficile per Erlings fare la perfect season, perché c'erano dei margini di rischio legati un po' a lui e non solo.
Infatti ho saputo che Erlings sta venendo qui in studio per menarti, perché gliel'hai tirata.
Sì, è venuto
comunque
qui.
Comunque, per farti capire, in MX2 tutti temono Erlings, perché sanno che è più forte. Ora che Ferrandis non è più lì che deve combattere per il campionato, era veramente tanto sciolto. Fai conto che in gara 1 gli è caduta una telecamera, sai che mettono le telecamere davanti al cancelletto per riprendere e poi fare tutti i montaggi? Gli è caduta la telecamera mentre c'era il cartello dei 15 secondi, lui ha chiamato un tipo, gli ha fatto spostare la telecamera, nel frattempo i secondi passavano, questo è sceso al cancello, è partito in testa e se n'è andato. Cioè,
forse era incazzato ad un livello tale per questa cosa che ha trovato il briciolo di carica in più.
Scherzi del cazzo.
Bestemmiava in francese, bestemmiava in francese, ma comunque ti dico, adesso è veramente tranquillo, è sciolto, che ha guidato veramente forte. Cioè,
no, è vero, un altro che ha guidato forte è Bernardini, che avevamo anche molto pronosticato anche lui come un probabile protagonista, è quarto assoluto, insomma, dietro ai marziani lui.
Giro veloce in gara 1,
grandissimo in gara 1, è partito avanti, si è fatto anche qualche giro davanti, in gara 2 una rimonta della Madonna, perché da metà gruppo è risalito fino a sesto. Valerio si è messo la tuta della TM, considera, oggi per celebrare la prova del Bern. Dici un po',
è stata bellissima. È stata una bella gara, poi era proprio bello aggressivo, che è determinato per salire, cioè vedevi anche i sorpassi che faceva, erano belli decisi, sai, c'era anche il pubblico che lo tifava, sì, no, andava forte, veramente. È stato bello proprio da vedere, io speravo in un podio, fino alla fine ho sperato in un podio.
Anche noi, però
ci voleva un po' un miracolo, perché con Jonas, Ferrandi e Erlings, che avevano fatto primo, secondo e terzo, si erano spartiti 3 posti sul podio in tutte e 2 le manche, ci voleva un miracolo. Però, insomma, essere comunque quarto dietro a questi 3, a metterci la firma a inizio anno, insomma, ce l'avremmo messa tutti. Bene, anche gli altri italiani, insomma, diciamo, magari un po' meno, comunque a tratti, però bene.
Soprattutto
dai,
nella seconda manche ha fatto una bella partenza Monticelli, è rimasto quinto per molto tempo.
Tenendosi dietro, certo, Ferrandi, che ancora una volta ha smadonnato per fare un sorpasso. E era partito tra l'altro bene anche Giusto, era partito secondo, ha fatto diversi giri secondo, insomma questo lascia un po' intendere la difficoltà nel rimontare su quella pista, però insomma bene, abbiamo detto bene Monticelli, bene Cervellin, che ha chiuso decimo se non sbaglio gara 2, no? Sì, decimo. E Furlotti, sì, questa wild card, che si è preso i suoi punti in gara 2, che insomma sicuramente non avremmo i nuovi Cairoli, perché è un po' una bestemmia paragonare Bernardini e Cervellin a Cairoli, però già avere dei giovani che comunque arrivano a punti, piano piano fanno pure qualche partenza davanti, se la battono i primi, è meglio del panorama desolante che avevamo fino all'anno scorso, no?
Guarda, sì, sono perfettamente d'accordo. Il fatto che, vabbè, correre anche in casa li aiuta, perché c'è proprio il tifo che li supporta, capite? Magari loro sono portati a far bene, quindi anche Zecchina ha preso un punto, cioè insomma erano tutti lì, hai capito, i nostri, quando partivano, quindi è stato proprio bello anche vederli, e tra l'altro tanti, perché adesso così erano sei piloti, mi sembra, italiani, cioè sì. non è poco.
E invece Ale, ti volevo chiedere una cosa, perché si correva anche l'Europeo 125, a me piacciono i due tempi, sì, è un campionato molto interessante, adesso ci direi tu, e Facchetti col team Junior De Carli ha fatto secondo, quindi è andato forte, dici un po' come sono andate le gare e se ti piace questo campionato.
Ma stava a guardare la figa, ma non l'ha guardato l'Europeo, dai, su, dai, non ci credo, Ale, allora, non ci credo.
No, guarda, ti dico, è perché adesso a Gianluca manca una, cioè, non è che gli manca la confidenza, è che sta tornando da un grosso infortunio, fondamentalmente. Però è partito in testa, io pensavo che fino alla fine ci rimanesse, solo che poi lo vedevi proprio che alla fine calava perché era stanco, fondamentalmente. Però fino alla fine era proprio in testa ed era davanti a 2 francesi che comunque spingono forte, eh. Non è che... Ah,
senti,
poi c'è anche...
Senti,
Pichon, il figlio di Pichon, che va veramente forte,
ecco, io volevo chiedere questo,
Zaccarì.
Quello è il figlio?
Sì, è lui.
Sì.
Zaccarì, me lo ricordo quando lo portava sul podio, quando dominava tutte le gare nel 2001-2002, si portava sempre sto ragazzino sul podio, e a distanza, sì, ecco, di 13 anni, adesso magari sul podio ci porta Michael direttamente, lui ce lo porta su, perché dicono che venga su veramente molto forte, molto bene, io non l'ho mai visto. Buon sangue non mente, insomma, parliamo di un talento spaziale.
Senti,
c'è una domanda veloce, ecco, bravo.
Voglio fare una domanda al Dob, è un po' confidenziale, quindi se non puoi dire cose, stai attento, eh. Allora,
no, ma in chiusura ti dirò un paio di chicche che sono belle.
Prepara ste chicche,
aspetta,
va.
Perché adesso ti voglio chiedere se le mosterine come erano e se le hai rimorchiate, perché tu sei uno da rimorchio facile.
Quell'addominale guizzante.
Ma guarda,
Sono fidanzato, non... dai, come dai,
bravo,
un'altra
bravo.
Volta.
Sono fidanzato, poi la mia tecnica del non cagarle, ma ti cagano loro, funziona sempre, quindi grande. Ho già detto tutto.
Oh, io la provo un sacco di volte sta tecnica, lo sai quante volte ho concluso un però, cazzo,
però,
niente.
Però devo dire una cosa, ragazzi, guardate che sono belle perché c'hanno 4 centimetri di cerone, ma c'hanno dei culi che fanno provincia,
Ma questo non lo so, perché la televisione forse schiaccia, allora...
si vede che appiattisce.
Il fatto che la mattina passano dal carrozziere e si fanno lo stucco, quello sono convinto anch'io.
Bravo. Vabbè, comunque Sirl ne dice un po', quest'anno, cioè nell'intervista che gli abbiamo fatto.
Come, scusa?
Sirl ne dice un bel po'.
Ah, Sirl?
Ci sono dentro anche le monsterine in alcune domande.
Senti, vai con le chicche, allora dai, vai con le chicche.
Allora, le chicche ti dico che, vabbè, Favre era veramente molto arrabbiato, Rinaldi gli ha fatto i complimenti, ma lui no, non era proprio contento e secondo me da adesso inizia a martellare sempre di più e cerca coerenza in tutte le gare. Geyser a un certo punto si è messo a piangere, quindi vuol dire che sentono tantissimo la pressione e qui può venire fuori l'esperienza di Cairoli. Quindi già questo te lo dico proprio perché li vedevi proprio anche in conferenza stampa che avevano le facce scure e Cairoli sapeva benissimo di aver fatto un ottimo lavoro. L'altra chicca è
insomma,
che...
l'età romana.
Bah, sì, vabbè, diciamola così. L'altra chicca è che... la famosa diatriba per il cancelletto che è successa in Germania non è che finisce lì con Favre che ha rubato il cancelletto al compagno di squadra. Comincia da Cairoli che prende il cancelletto a Favre. Favre lo prende a Van Orebeck e Van Orebeck gli dice: se tu mi prendi il cancello io ti butto giù. E lui l'ha buttato giù, hai capito?
Io questa cosa... questa cosa io l'avevo scritta sul forum, sono stato tacciato di cazzoneria da qualche genio del settore.
Adesso,
però, insomma
adesso...
c'era scritto sul giornale, voglio dire, non è che mi sono inventato niente. Io non c'ero a Toy Central, però c'era scritto sul giornale e l'aveva scritto l'addetto stampa del team De Carli, quindi è un po' difficile che tiri fango su Cairoli l'addetto stampa di De Carli, no? Quindi insomma, questo per dire. Piuttosto c'è una domanda interessante che ti volevo fare in chiusura, è quanto rompono i coglioni quelle motoseghe che si sentivano in mezzo tra il pubblico, una cosa insopportabile dalla televisione.
Ma sono d'accordissimo, perché va bene, ormai è una cosa, ma non lo so, rompono veramente tanti coglioni.
Ma quelli sono tutti dell'est.
Ah no, beh, guarda, ti dico anche una cosa, Geyser, rompono tanti coglioni quanto i cappellini di Geyser.
C'erano tantissimi, poi tra l'altro pieno di Slovenia.
Slovenia sta là dietro.
Sì. Ma sono anche italiani, solo che è veramente brutto quel cappellino, possiamo dirlo. È veramente osceno, cioè un cappellino giallo che non è neanche un giallo bello. Mamma mia, vabbè.
C'entra il giallo, guys, è tutto rosso.
Vabbè, diciamo che non puoi, detta da un esperto, non puoi rimorchiare una mosterina facendo lo snob col cappellino di Geyser. Va bene come formula?
Giusto, perfetto.
Perfetto. Allora Ale, ti salutiamo, ti ringraziamo come sempre per la partecipazione e la pazienza e appuntamento tra due settimane, Gran Premio di Spagna, Talavera de la Reina, perché credo sia de la Reina dovrebbe essere, quella la pronuncia. Un saluto, mi raccomando, adesso puoi continuare a bere tranquillo.
No, adesso vado a letto.
Ciao Ale.
Saluto tutti e anche l'ospite.
Ciao.
Johnny Gaze.
Valerio, parola a te. Perché hai scelto Amy Winehouse?
It's my party. Fino adesso è stata la festa di Erlings e un bambino, come nel film La piccola peste, dove c'era questa canzone, gliela va a rovinare.
Un bambino, Ferrandi, beh, del resto è alto 1,10 m praticamente, quindi credo possa andare bene come definizione. Sempre geniale il nostro Valerio, prima l'ho criticato, non mi permetterei mai, ovviamente scherzavo, soprattutto perché ha questa bella felpona che tiene caldo, e al suo fianco invece c'è una persona a maniche corte, fa freddo, noi siamo tutti con la felpa, lui sta a maniche corte, vabbè, si vede che ai climi freddi Giampiero Paiochini è abituato.
Sì, vabbè, sarà una caratteristica mia fisica, non lo so, insomma, però il freddo non mi impensierisce come il caldo umido specialmente, quello proprio mi massacra a livello di testa.
Quindi diciamo rapidamente, adesso parliamo un po' con te, anzi ti ringraziamo della disponibilità, della pazienza che hai avuto a sentir parlare.
Un'ora di cazzate, cioè,
no, perché?
Cazzate no, perché quando è intervenuto lui è stato un momento serio. Certo. No, la domanda quindi è d'obbligo a questo punto, è proprio legata al clima. Quali sono i climi che preferisci tu come viaggiatore nei tuoi viaggi? Ecco.
Allora, preferisco sicuramente quelli delle Ande, che sono climi che comunque ti fanno viaggiare bene, anche se per qualcuno può essere freddo, però presi nella stagione giusta, perché una volta ho fatto le Ande sul Salario Uyuni in Bolivia il mese di luglio, e una sera alla Laguna Colorada erano meno 18 di notte, quindi avevo requisito tutte le coperte che erano in questa camerata, perché non eravamo in tanti, naturalmente la stagione non era di quelle migliori per viaggiare, e mi ricordo mi ero tolto solo gli stivali e mi ero coperto abbastanza bene, perché aveva fatto il meno 18. Ricordo che al mattino anche la terra era gelata.
No, perché vuoi... ricordiamo nell'emisfero sud le stagioni è al contrario.
Sì. Però non sempre questa cosa è equivalente come noi la pensiamo.
Ma raccontaci un attimo innanzitutto, in quel caso non eri da solo perché hai parlato di gruppo di amici,
no,
tu viaggi, preferisci viaggiare da solo o in compagnia?
Negli ultimi anni sto viaggiando da solo, perché forse sarà l'età, forse che a volte non tollero più questo fatto che ognuno ogni mattina che si sveglia ha un'idea diversa, e allora magari te, cioè io ormai tante cose per me sono superficiali, magari per uno potrebbe essere grande problema, e poi preferisco quindi viaggiare da solo ultimamente.
Senti, quando hai cominciato a fare viaggi, come ti è presa questa fantasia, insomma, di girare il mondo con la moto?
Ma io, come dico sempre, appartengo a quella generazione degli anni 70 che nel cambiamento c'è chi si è rovinato nella politica, chi in altre cose, però è stato un momento dove tutti eravamo sognatori, le grandi mete. Io poi in casa avevo la moto che è un po' un'istituzione, e non so, è stato un connubio talmente forte.
Tu sei di? Non l'abbiamo ancora detto.
Io sono di Gualdo Cattaneo, questo paesino in mezzo all'Umbria, tra Perugia, Foligno, Spoleto, Todi.
Pensa un po', quindi quanti abitanti ci sono?
6.000. Nel mio paese siamo 200, lo eravamo allora quando sono nato, e siamo 200 credo,
cioè,
anche oggi.
Da un paese di 200 persone gli è presa, quindi sperduto in mezzo alle colline, all'Appennino umbro-marchigiano, perché di quello parliamo, gli è presa la voglia di girare il mondo con la moto. Fortuna che ha detto che si erano inguaiati quelli con la politica, te invece no.
No, perché comunque è un bel binomio, insomma, cioè io credo che al di là della moto solo il volo, che ti dà un'altra prospettiva del mondo che hai sotto, cambia un po' gli attributi, perché altrimenti il senso di libertà è immenso.
Sì, poi credo che proprio il piacere di viaggiare con la moto e da solo, soprattutto che viaggi alla tua velocità di crociera, quindi ti guardi quello che vuoi in giro, io credo proprio ammirare il paesaggio con la moto piano piano, un tramonto non abbia paragoni, non lo so.
Sì, il mondo è cambiato perché oggi siamo in tanti che viaggiamo in moto, però anni indietro cioè viaggiare in moto era un po' una chicca, nel senso che chi incontravi aveva l'idea proprio del cavaliere di una volta col cavallo, anche se oggi il cavallo è quello a due ruote. Ricordo un incontro bellissimo in Guatemala nel 96, dove incontro questo signore, mi fermo tanto per parlare, per scambiare due parole, lui mi dice gringos, cioè come se fossi stato, venivo dagli Stati Uniti, dico no, italiano, e questo madre de Dios, mi disse, perché dice dall'Italia qua dice cavolo, cioè c'era il mare di mezzo, cioè, ammazzala quanto vieni lontano, insomma, cioè, quindi, però oggi credo che siamo in tanti che viaggiamo in giro per il mondo.
Facci un po' una cronistoria dei tuoi viaggi, va.
Volevo chiedere anch'io, perché prima qualcosa mi ha detto, però ho detto no, non mi dire niente, voglio sentire in trasmissione. No,
voglio sentire gli ascoltatori.
Sì, vabbè, io ho iniziato dall'Europa, il classico viaggio all'inizio Spagna e Portogallo, poi Grecia,
figa,
Turchia.
Dai, diciamo, il viaggio quello...
Beh, vabbè, però non c'era bisogno di arrivare in Spagna, si poteva andare a Rimini benissimo, insomma, sì, non c'era bisogno di fare tutti questi chilometri.
Vabbè, quella straniera,
sì,
a
poi
parte pure a Rimini.
Mi sono fatto un... ecco, l'Europa, anche poi l'Egitto...
Il classico Capo Nord l'avrei fatto?
Sì, quando ancora gli ultimi 800 chilometri erano pista, ora sono tutti asfaltati. Però è una meta, quella è una meta. Io non è che mi piace tanto a distanza degli anni, perché comunque viaggi... è un viaggio piatto, sì, poi arrivi a Capo Nord, naturalmente.
Perché, no. Che vuol dire un viaggio piatto?
Perché comunque dalla Norvegia andare su, cioè, non è che vivi molto il viaggio, cioè fa questa strada che sai che c'è una meta dove devi arrivare, non è che...
In mezzo non c'è nulla, non ci sono soste,
è tutta dritta, è tutta piena.
Sì, è tutta una pista, tutta una strada, insomma. La Norvegia è bella sotto dove sono i fiordi, però dopo... l'avvicendamento verso Capo Nord è tutto di un piatto.
Perché ai motociclisti gli piacciono le curve, Alessandro, tu non so se sai.
No, io in moto ci andavo, ci sono andato tanti anni e sono sempre stato una gran sega in curva, quindi forse è per quello che non mi sento rapito, che ne so, no?
No, però io credo che il viaggio sia bello e interessante da tanti punti di vista, cioè quello del contatto umano, quello magari dove vai a visitare siti archeologici, poi a chi piace la storia naturalmente, poi ci sono incontri tipo l'Africa che è tutto un altro panorama e tutta un'altra aspettativa, perché lì siamo, come dicono tanti, alle origini, forse quello del Mar d'Africa, a me non mi ha preso, però naturalmente in Africa ritrovi delle situazioni che sono agli antipodi, perché vedi delle cose, vedi delle realizzare e recuperare degli oggetti per far fronte alle necessità che a volte naturalmente dobbiamo andare indietro decine e decine di anni per ricordare che anche qui si usava a fare in quel modo, insomma. Non si...
ci arriviamo perché ho diverse curiosità, ovviamente credo ce le abbiamo un po' tutti da chiedere relativamente poi ai vari continenti.
Sì, ma questi me lo chiedono tutti, eh. Non mi dite sempre le stesse che si mangia, dove dormi, perché...
Ma figuriamoci, ci prendi per persone così banali.
No,
no. Senti, che si mangia una... No, no, la domanda invece era, quando tu parti durante un viaggio, no? Hai detto, c'hai una partenza, un arrivo del viaggio, però diciamo non sei molto schematico di giorno in giorno su quello che fai, oppure no. Magari hai detto proprio che ti piace viaggiare da solo perché magari ci sono dei momenti in cui vuoi fare una deviazione, certo, una digressione, qualcosa. Quindi tu magari parti la mattina e decidi dove vuoi arrivare, oppure dici vado dove mi porta il cuore, dove riesco ad arrivare, magari ti fermi su un posto che ti piace particolarmente. Un giorno tipo da viaggiatore tuo, ecco.
Ma io credo che ci sono dei momenti del viaggio dove tu hai la necessità di partire da un luogo e arrivare a un altro. Adesso uno degli ultimi esempi potrebbe essere la Great Central Road in Australia, perché comunque il dormire e il rifornimento erano tappe obbligate, perché solo lì trovavi benzina, solo lì potevi trovare qualcosa allo store per mangiare. Quindi quelli era obbligato, però il resto non ho vincoli. Poi ultimamente c'è un grande problema che è quello della burocrazia, perché qui il mondo sta cambiando in maniera talmente veloce, stranamente una volta sapevano di meno e per cui era anche più semplice viaggiare, oggi ti ritrovi in una frontiera dove ti fanno entrare e poi, come mi è successo in Birmania 2 anni fa, dopo 30 chilometri i militari mi riportano indietro, inizia una barzelletta sulla moto che non può viaggiare, alla fine si conclude... Il tutto era un permesso di $3,800 che volevano per 6 giorni, quando il reddito pro capita in Birmania, oggi Myanmar, è $1,200 al giorno, all'anno insomma.
E gli hai dovuto pagare o no?
No, 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 io non ho pagato, sono rientrato in Thailandia, sono andato a Bangkok e la mia meta era entrare in India facendo il Bangladesh, dove ero stato nel 1998, quindi non credo che avessero visto già allora tanti motociclisti, e a quel punto invece ho dovuto buttare la moto a Kathmandu perché era l'unica tratta aerea che mi permetteva di sdoganare la moto in maniera semplice e poi rientrare in India e proseguire il viaggio. Per cui ci vuole anche molta flessibilità, perché il problema oggi è questo.
E anche esperienza, credo, perché uno come me forse avrebbe trovato un problema del genere, non avrebbe saputo dove mettere le mani, prendevi mano al portafoglio e pagavi.
Certo.
Sì, però l'esperienza viene sul campo, cioè finché tutto va liscio tu non ti metti alla prova, poi magari quando sei lì devi decidere se abortire il viaggio oppure dice proseguo, certo. E a quel punto allora scegli la strada maestra, insomma, in questo caso quella che ho comandato la moto da lì, da Bangkok a Kathmandu.
Bene, allora prendiamo un attimo fiato, prima tranche, diciamo, da interrompere con un pezzo. Il mister Valerio Maria attacca, noi ci riposiamo un attimo, rientriamo tra poco con Giampiero.
Waiting for
Bentornati, scusa, sono entrato troppo presto? Va bene. No, più che altro volevo dire, Ale, quest'oggi Valerio a livello musicale sta proprio andando a palla.
Sta dilagando. Riprendiamo la discussione perché anche fuori onda abbiamo continuato a fare domande su domande all'ospite, che ringraziamo nuovamente per essersi sobbarcato il viaggio da Spoleto fino a qui per essere fisicamente con noi. È sempre un grande piacere. La domanda con cui ripartiamo è: come comunichi in tutto il mondo tu?
Comunque c'è una lingua universale, quella del gesticolare. Poi nel 2008, venendo dal Pakistan, in Tagikistan, incontrai un tedesco che aveva un libro, questo una cosa che non avevo visto mai, dove praticamente lui diceva, c'era, voleva mangiare, gli mostrava il pane, gli mostrava la carne, cioè era tutto rappresentato in figure, cioè, però
non si poteva sbagliare.
No, però il gesticolare è ancora universale, anche se ultimamente si trova sempre di più nuove generazioni che parlano inglese, che comunque è una lingua che oramai anche nei paesi francofoni dell'Africa ha preso molto piede.
Diciamo, sì,
forse poi internet fa tutto il resto, certo. Internet fa tutto il resto.
Quindi tu comunichi fondamentalmente in inglese e a gesti, questo
sì,
è...
sì, ma però comunque non c'è problema, perché poi le gente del mondo sono tutte brave, ospitali, chi ha solo il potere in mano a volte usa questo potere per fartela pesare, insomma.
Quindi non hai notato mai, scusa, ho interrotto, volevo fare una domanda. Non hai notato mai delle differenze a livello, ecco, proprio non tanto di atteggiamento, ovviamente di tradizioni, perché le tradizioni cambiano di comune in comune in Italia, figuriamoci di nazione in nazione, di continente in continente, ma proprio nell'accogliere lo straniero da parte della gente comune?
Io dico sempre che uno deve ricordare che se tu, in quel caso lo straniero, cioè, perché noi poi come occidentali a volte abbiamo questo difetto di portarci dietro il nostro stereotipo, nel senso che magari abbiamo la pretesa di volere tutto quello che abbiamo qua. Ricordo una battuta infelice nel 1995 sulle Ande, dove eravamo in quattro e una sera eravamo vicino a Luage, che è il confine tra Cile e Bolivia, quindi eravamo sulle Ande, prossimi al confine con la Bolivia, in mezzo al nulla, che poi, se volete, vi racconto la barzelletta per ridere nel senso di questa frontiera. E c'era uno di noi che voleva mangiarmi una bistecca, e a che insisteva, io dissi: ma scusa, quante mucche abbiamo visto oggi? Di là ma tanti, però. Dice: ma io pago.
Tu puoi pagare quanto vuoi.
Per dire, questo stereotipo che a volte ingombe. Io ho sempre notato che se uno rispetta gli altri, le persone sono sempre ospitali, da questo punto di vista non c'è nessun problema. Ultimamente, naturalmente, qualche volta facendo paesi magari islamici mi sono sentito dire di che religione ero. Io non sono ipocrita, per cui ho detto sempre come la pensavo, tanto per stabilire un colloquio diretto e franco. Perché purtroppo oggi il mondo ha anche questi problemi di comunicazione.
Hai avuto problemi con...
No, problemi mai, però a volte...
Essere chiari a volte è sempre meglio.
Devo essere molto onesto, 2 anni fa a Dubai sono stato accolto da dei motociclisti, dove sarà stata anche gente benestante, motociclisti, però 3 sere mi hanno ospitato sempre, ho mangiato con loro... C'era chi pregava da una parte, massimo rispetto, ci mancherebbe, certo. Poi è lì che poi magari a volte vengono fuori questi giochi strani che si vogliono mettere le persone una contro l'altra. Quindi io da parte mia non ho avuto mai nessun problema, anche se a volte ho passato delle situazioni tipo in Chiapas nel 96 quando c'era la rivolta zapatista, cioè anche in Africa a volte delle situazioni tirate, perché poi in Africa magari ti svegli un mattino e ti ritrovi con
una guerra civile continua.
Cioè ricordo a Timbuktu 4 anni fa, la notte spari tra militari e Tuareg, che il giorno dopo sono stato sempre pedinato da un militare che andavo a visitare queste case particolari che erano a Timbuktu.
Cioè tu invece con la guerra civile, invece di scappare via il giorno dopo, giravi lì tranquillo e beato per vedere la situazione?
No, c'è stato un signore che era vestito da normale, però era un militare secondo me, mi è stato messo a fianco dal proprietario dell'albergo, gli ho dato una decina di dollari alla fine, però lui mi ha accompagnato a visitare tutto senza nessun problema, significa anche che lui era riconosciuto come autorità, perché poi in questi frangenti l'autorità fa sempre un bel effetto.
Sì, credo che in certe realtà essere accompagnati da chi conta nel loro ambito.
Ricordo che l'indomani mattina, quando sono tornato indietro per prendere il traghetto sul Niger, i militari si erano divisi su 2 barconi mischiandosi alla popolazione civile. Quindi ho delle fotografie fatte di straforo, come si suol dire, armati tutti con Kalashnikov, cioè la tensione c'era, quindi anche il fatto di mischiarsi insieme ai civili significa che tu vuoi creare un deterrente per
eventuali attacchi.
Certo.
Velocemente, un continente, un posto che consiglieresti ad un novellino dei viaggi e un posto che invece gli diresti: guarda, quello è meglio, che ci vuole un po' più di pelo sullo stomaco per farlo?
No, oggi lo eviterei anch'io. L'Africa è un punto interrogativo, infatti non credo che tanti di quelli che magari vedo che partano per l'Africa sono talmente convinti, perché comunque c'è questa situazione che se non si normalizza credo che non è delle migliori. Un continente che consiglierei è il Sud America, perché comunque c'è vicino come cultura, specialmente in Argentina dove...
Tutti italiani... Cioè,
sì, beh, in Argentina, che poi non si capisce mai, è un paese che è sempre in default, però, perché il 90% sono tutti italiani, quindi questa nostra indole...
Sì. Ce la proprio... esportiamo il debito del mondo.
No, potrei raccontare un aneddoto che è bellissimo, però...
Vai.
Cioè, la seconda volta quando ero arrivato giù a Buenos Aires, avevo riconsegnato la moto e la sera, tornando all'albergo, mi accompagna un tassista e mi chiede da dove vengo. Dico, sono italiano. Dico, ho riconsegnato la moto. Ah, lui subito, come il Che Guevara. Dico, no, un'altra cosa. Dico, non c'entro nulla. Allora gli faccio, dico, ma com'è la situazione in Argentina? Ma sapevo com'era la situazione, perché 10 anni prima, volando verso Lima, praticamente mi ero imbattuto che all'aeroporto avevo pagato un panino 5 pesos e allora avevano agganciato un pesos a un dollaro. Naturalmente una follia, perché finché l'economia ha tirato è andata tutto bene, poi dopo è stato il tracollo. Infatti a lui chiesi, dico, ma ora dico che un peso se non vale un dollaro, dice, non è come prima. Dico, beh, me lo ricordo benissimo. Ah, dice, ma prima con un peso se un dollaro, 3-4 cosce, cioè auto, viaggi negli Stati Uniti. Dico, e poi quando è arrivata la crisi? Dice, una mattina sono andato in banca e gli ho chiesto, voglio ritirare 20.000 dollari. No, ai 4.000 pesos, quindi si era ridotto di 5 volte. Dico, e che cosa hai fatto? Nada, cioè niente.
che vuoi fare?
Quindi mi sembra molto che assomigli molto alla nostra indole, insomma.
Sì, anche alla nostra realtà, diciamo.
Quindi ecco, il Sud America lo consiglierei, perché poi ha dei panorami bellissimi, ti dà sempre la possibilità di avere un'alternativa. Poi consiglierei l'Asia, perché l'Asia comunque... tanta cultura, tanta storia, tante civiltà, e da quel punto di vista naturalmente è un bel bagaglio culturale, però è soggettiva la cosa. Ecco.
Sì. No, adesso ti vorrei chiedere una banalità forse, perché tutti quelli che vanno a fare il viaggio in moto hanno in testa la Route 66 non americana.
Non esiste tutta.
Ah no?
No, perché la ecco. 66 praticamente ce n'è solo a tratti, quella nuova praticamente è una strada asfaltata normale, dove ci sono tanti motel, ma se prendi quella realmente vecchia di una volta ti ritrovi in un panorama dove le strade non sono asfaltate, dove trovi ogni tanto un'abitazione con gente che ha oltre 70 anni, 80, cioè un po' l'outback in Australia. Cioè, chi si è stabilizzato lì non è andato più via.
No, perché io pensavo, giustamente chiedendoti questa cosa, che era come per te, sarebbe stato come andare dal salotto al bagno, capito? Perché pensavo che era una strada tutta asfaltata dalla costa est alla costa ovest, e invece, ecco, tu mi stai dicendo che comunque sia ci sta quella reale e quella invece che è stata fatta adesso per i turisti normali.
Sì, è come parlare della Flaminia nostra, c'è la Flaminia vecchia che passa da una parte e poi c'è la Flaminia nuova che fa Spoleto-Foligno, ma non ha nulla a che fare con la vecchia Flaminia che da Carsole poi passa dall'altra parte. Tanto per portare un esempio.
Un esempio al territorio, diciamo. Sì, certo. Magari chi è di Napoli non ha ben capito, però insomma dall'idea che il fatto, ecco, l'Appia, la Cassia, la Cassia Bis, Cassia Tris, Cassia Quater, e comunque effettivamente l'idea l'hai resa. E una al volo. Fuori onda ci raccontavi un episodio che ti è capitato in Africa, perché praticamente Giampiero Pagliocchini è riuscito a bere una Sprite ghiacciata in mezzo al deserto dove in non Sudan. C'era la corrente elettrica.
No, infatti...
Quindi spiega perché questo è...
No, infatti ero in quell'occasione eravamo in due e siamo rimasti sorpresi, perché noi eravamo arrivati a un punto del nord del Sudan dove... O andavamo per lungo il Nilo, però ci portava via un giorno in più di viaggio, oppure tagliavamo il deserto dritto per dritto 370 km verso Wadi Haifa, dove c'è il porto che con l'imbarcazione ci portava a Assuan in Egitto. E nel mezzo della pista abbiamo trovato questo agglomerato dove abbiamo trovato una Sprite, che era fredda. Io naturalmente non c'era energia. E il signore ci ha spiegato, ci ha fatto vedere che avevano del ghiaccio che ogni tanto gli portavano sotto il manto sabbioso, che custodivano proprio coperto, e questo si manteneva e manteneva fresco tutto quello
incredibile. Quindi ragazzi, un consiglio veloce per quest'estate, per il caldo che sta per arrivare: sabbia del deserto sulle pareti di casa,
o se no in spiaggia fate una bella buca, mettete tutto sotto.
Tutto sotto. Valerio, qual è la capitale dell'Angola? Tabula rasa. Luca, qual è la capitale dell'Angola?
Prossimo.
Giampiero lo sa?
No.
Non ci credo, incredibile! No. Ho colto in castagna anche il trotter italiano numero uno.
Non ci sono mai passato, per cui...
No, no, no. Allora, io non voglio fare figuracce, comunque dovrebbe essere Luanda, la capitale dell'Angola.
Perché lo sapevi.
Sì, è l'unica capitale africana che mi ricordo di quando ero bambino. Perché stiamo facendo anche una lezione di geografia questa sera. Abbiamo spaziato Africa, Oceania, America del Nord, del Sud, Guatemala. Posti che noi in realtà forse non abbiamo nemmeno mai sentito. Lui
ma neanche
li ha visti.
Vedremo mai, secondo me.
Neanche mai visti.
Mai dire mai.
Mai dire mai, per carità di Dio. Magari una volta ci accompagna, ci fa un po' da scorta, però noi non siamo capaci, insomma, di farci la manutenzione. Tu c'hai bisogno di manutenzioni importanti quando fai i viaggi, Giampiero?
No, un paio di volte ho sostituito la frizione, il pacco frizione, perché una volta l'ho cotto a Nuova Delhi facendo 6 ore e mezza di fila. Credo che sia una delle città più...
Dice un traffico, eh?
No, più tumultuose insieme a Bangkok, perché comunque concentrano tanta popolazione. E, diversamente non ho avuto mai problemi, qualche foratura, ma quella la metti in cantiere dall'inizio del viaggio, insomma.
Quindi dobbiamo dire grazie a mamma KTM.
Beh, io con KTM...
Senza fare adesso... pubblicità, per carità, io
no,
sono
no, per carità, adesso forse sono di parte, però io non ho avuto mai nessun problema in questa moto, anche perché sono moto performanti anche da un punto di vista telaisticamente, sono performanti, sospensioni, cioè ti danno la possibilità di fare tutto, insomma.
Non ti stancano nei viaggi lunghi, diciamo?
No, io credo che uno dei viaggi più tosti che ho fatto è stato 3 anni fa in India, facendo la Spiti Llano Valley, poi sul Ladakh, dove viaggiando da solo carico come un asino, ho fatto guadi, sono passato in mezzo a fiumi, sono salito fino a 5602 metri, il passo più alto del mondo, il Kardungla, ma non ho avuto nessun problema. Forse la componentistica aiuta tantissimo, perché poi le moto si equivalgono, però ecco, da quel punto di vista...
Adesso che hai detto carico come un asino, io ti vorrei chiedere, per chi volesse partire per questi viaggi, qual è la tua attrezzatura quando parti? Allora, cosa ti porti dietro?
Tecnicamente per il viaggio, da un punto di vista abbigliamento tecnico, tutto. Dall'antipioggia alla tuta, magari con le protezioni e tutto. Quello che non mi interessa sono il vestiario normale, perché quello lo acquisto in tutte le parti del mondo. Poi naturalmente un occhio di riguardo alla moto, perché è quella che ti permette di viaggiare. In alcune parti del mondo credo che sarebbe molto difficile avere un problema e risolverlo, perché comunque a queste tipologie di moto poi non è che le trovi in alcune parti del mondo. Cioè ancora si viaggia con motorini da 100 cc adesso, ultimamente.
Tra l'altro mi raccontavi prima di venire in trasmissione, a proposito proprio di KTM, che in Africa, se non sbaglio, ci sono delle KTM che in realtà non sono KTM.
No, sono produzione cinese. I cinesi, in un momento credo storico dove KTM ancora non aveva registrato il marchio, si sono inventati di mettere questo KTM, che non ha niente a che fare con il logo della cassa austriaca, però mi ricordo una battuta in Africa con un ragazzo che mi diceva: io ti do la mia KTM, tu dammi la tua. Ma lì avevo un motorino prettamente cinese, insomma.
Un pezzo da collezione, un pezzo da 90 contro un pezzo di... vabbè, diciamo, non aggiungiamo altro.
Aveva il suo fascino anche
questo. Sì, 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 per carità di Dio. A proposito del traffico, mi dicevi dell'India, e mi ricollego. Quello è il viaggio in cui è ritornato fino in Italia col ginocchio rotto?
Sì, è stato il viaggio del 2007 da Città del Capo a Milano, perché poi arrivai all'ECMA nello stand KTM. E praticamente dopo una settimana ho fatto una caduta da coglione al campeggio, rientrando, non so se sotto la sabbia ho beccato un sasso, un pezzo di legno, ma ha scartato la ruota avanti e mi sono trovato sotto al 9,90 e me l'ho rotto un crociato. Comunque il giorno dopo ero già in pista con un ginocchio gonfio, comunque mi sono fatto altri 14.000 km di Africa e sono tornato a casa.
Bene, via. Diciamo che
io ho perso un attimo le parole, perché io col ginocchio, col crociato rotto, penso non mi alzerei da letto.
Sì, però lì entra in gioco la testa, che è un'altra cosa, perché quando la testa sopravanza il fisico, allora sì, funziona, altrimenti non lo fai, perché se tieni conto del dolore, della menomazione, allora dici abbandono. Però dopo...
Quante volte pensi, infatti, o quante volte hai pensato: non ce la faccio, torno indietro, mi fermo?
No, l'ho detto prima, ci sono state due situazioni dovute alla burocrazia, perché è quella che alla fine ti massacra. Io nel viaggio dall'Australia all'Italia a 6 mesi ho avuto due situazioni, quella del Myanmar, dove sono dovuto tornare a Bangkok, e l'altra quando mi sono presentato alla frontiera pakistana, che essendo da solo i pakistani non mi hanno fatto entrare, sono dovuto andare a Mumbai, quindi ricambiare un'altra volta la strategia del volo, spedire la moto a Dubai e da Dubai poi traghettare in Iran, che era il percorso naturale. Cioè lì, oltre al discorso economico, devi un attimino decidere, poi far fallire il viaggio, però oramai, cavolo, ero vicino a casa, insomma, ero prossimo a casa, dico,
vicino non... a casa?
Sì, vabbè.
A Mumbai, vicino a casa.
Beh, era arrivato,
ma sì, non ero lontano.
Come Giove a Penna, uguale.
No, ma sai, poi a un certo punto, dopo tanti anni, le distanze, che per me non contano nulla, perché conta più, come dire, la qualità del viaggio che i chilometri. Poi c'è chi viaggia solo per fare i numeri, che poi piacciono a tutti quanti, perché io vedo quando tiro giù il mio roll up dove magari metto 26.000 chilometri o 30.000 chilometri, vedo che la gente comunque da lì coglie il senso del viaggio. Per me non è così, per me non è così.
Poi tra l'altro mi è venuta in mente questa mentre parlavi del fatto delle forze, delle gendarmi, burocrati, eccetera. Un'altra storia divertente è quella che ti è capitata a Pechino, in cui hai rischiato di finire nelle patrie galere cinesi, che non penso siano un'esperienza divertente per tutti.
Io sapevo che non potevo stare a piazza Tiananmen, però nel 1999, perché un visto era sbagliato, quindi dalla Mongolia non si era potuti rientrare in Russia, si era tornati nella capitale Ulaanbaatar e si erano spedite le moto in Italia di nuovo. Due giorni fermi a Pechino per avere il volo per tornare a casa e dormivo vicino a piazza Tiananmen. Quando nel 2006 sono tornato in Cina con un viaggio rocambolesco, perché in Cina non si entra se non c'è la guida, se non è organizzato, comunque ero insieme a altre persone con le jeep, quando sono arrivato a Badaling, che dov'è la parte della muraglia cinese, quella più turisticamente visitata, me ne sono sceso giù a Pechino e da solo, lasciando via la guida a tutti gli altri, sono andato a dormire proprio a Tiquo, a piazza Tiananmen, dove avevo dormito 7 anni prima. La mattina mi sono presentato a piazza Tiananmen con la città proibita alle spalle, mi sono fatto questa foto, i militari mi guardavano, avevo la targa cinese, e è finita lì. Il pomeriggio non mi è sembrato vero, dico torno un'altra volta, sai, c'era tutta la gente, un po' per anche il cazzone.
Il ganso.
Mi sono fermato perché c'era il contagiorni che dava i giorni che mancavano alle Olimpiadi, che erano il 2008. Quando mi sono sentito da dietro un sorry, allora mi sono girato, visto il poliziotto, lì, memore di un'esperienza nel Chiapas nel 96, dove una volta parlando un po' in spagnolo, una volta in inglese, l'ufficiale mi disse: lei è un periodista, cioè un giornalista, e iniziò una trattativa di 2 ore dove mi volevano sequestrare la macchina fotografica Cinepresa. Ho messo in scena la parte del tonto, cioè ho cominciato a parlare in italiano, cioè questo io gli parlavo in italiano, lui mi parlava in inglese e io gli parlavo in italiano, lui mi chiedeva il passaporto, io dicevo non capisco, dimmi, parlami in italiano, insomma 10 minuti di questa manfrina, lui che parlava col walkie-talkie, a un certo punto mi ha, gesticolando, mi ha fatto, pensando che non capivo l'inglese, mi ha detto basta, la prossima, mi ha fatto il segno che mi portava in
le
carcere.
Manette di Mourinho.
Io ho salutato e me ne sono andato.
Cordialmente salutiamo la Cina e i cinesi.
Sì, beh, loro sono molto fiscali da questo punto di vista. Poi sono metodici. O si fa così, si disposti un po' il tiro, non capiscono più nulla. È come a un americano, a un McDonald's, e dirgli non voglio il ghiaccio nella Coca-Cola. È qualcosa di anormale.
per carità, guai a chi tocca i cinesi, per carità di Dio. Tutte queste avventure, ovviamente tutte, lui ha raccontato penso un centesimo di quelle che ha vissuto fin qui, Gian Piero le ha riportate anche in 2 libri, no?
Sì, uno, il primo, Il mondo su 2 ruote, raccoglie 30 anni di viaggi, sono aneddoti, ma non solo dell'esperienza del viaggio che ho incontrato, situazioni vissute, tipo... Il russo che in bicicletta avevo incontrato in Sudafrica, che aveva già cambiato 3 biciclette e ci teneva a dire che era partito l'8 agosto dell'anno prima, non so, per lui forse era una data storica.
Compleanno suo.
Sì, e quindi ho raccontato questi 30 anni suddividendoli in 3 continenti. Poi l'ultimo libro è stata una cosa, diciamo che più fotografica, perché è un libro fotografico del viaggio dall'Australia all'Italia, diviso in un format di 4 parti diverse, dove una volta si parla delle popolazioni, una volta ci sono le città, un'altra volta c'è l'outback, perché comunque in Australia l'outback è bellissimo, e quindi ecco, diciamo che è un qualcosa che rimane dei viaggi che ho già fatto. Poi
Dopo questo c'è stato poi l'anno scorso, se non ricordo male, io ho avuto il piacere di seguirlo un po' quotidianamente dal Giappone all'Italia,
sì,
passando per la Mongolia.
La Mongolia, che è un luogo che, ecco, a proposito, prima si diceva, è vero che è molto lontana la Mongolia, ma la Mongolia oggi, per chi piace il fuoristrada, è ancora uno di quei luoghi incontaminati, dove forse negli anni troveremo tutte strade asfaltate, perché già ora hanno iniziato, io me la ricordavo tutte piste, e quindi ora qualcosa è cambiato, però è ancora a dimensione da off-road.
Preferisci lo sterrato o la guida su strada, curve, montagne?
No, curve, montagne e panorami belli sono sempre graditi, però l'off-road, per chi piace, è sempre qualcosa di meraviglioso. Poi certo, ti fai 2, 3, 4, 5 mila chilometri di Siberia, ti vengono due genitali indifferenti
al posto del serbatoio delle casse.
No, perché poi è sempre lo stesso panorama, insomma.
A proposito di Capo Nord, dicevamo, no? Sì. Tutto dritto. Va bene, rifiatiamo ancora un attimo. Per di qua comunque vada, sempre sulla mia strada, la nostra dedica a Giampiero Paiochini, che abbiamo avuto, ripeto, l'onore di ospitare fisicamente qui con noi a Radio Rider. Giampiero, prossimi viaggi in programma?
Ne ho uno in testa, naturalmente, dipenderà da quello che si riuscirà a mettere insieme come budget. È un New York Montevideo. Praticamente è un po' ripercorrere dei viaggi già fatti prima, naturalmente non... Se potrò farlo non mi perderò la parte delle Ande e della Bolivia, che a me piace tantissimo, tutto in off, le lagune, insomma, quello è una cosa che ho dentro, ormai mi è nel DNA. Se va in porto, questo è il viaggio, dovrei partire a settembre.
Ho notato che l'America del Nord non ti fa impazzire.
Ma no, gli Stati Uniti sono belli, il problema è che in mezzo non hanno nulla. Se non qualcosa, tipo il viaggio fatto nel 2010 con mio figlio, che siamo andati fino al sud Dakota a Rushmore, perché era bello vedere queste quattro facce del presidente, oppure quella che stanno scolpendo sulla roccia di Cavallo Pazzo, però poi per rivedere qualcosa di interessante si sono fatti due stati per arrivare nel Wyoming per vedere Yellowstone. Quindi il problema degli Stati Uniti è che è bella nelle coste e forse la parte sud, quella che va verso New Orleans, New Mexico, Arizona. Però la parte nord è un po' come il Canada, è monotono, cioè alla fine è sempre quella. Per chi fa un viaggio, almeno per me, non è la parte più interessante, insomma.
Hai attaccato la passione anche a tuo figlio?
No, credo che le moto ci sono, poi dipenderà da lui se voler come dire, cavalcare questa passione.
Beh, credo che fare un viaggio con tuo figlio sarebbe...
lui aveva già 12 anni quando abbiamo fatto tenda, sac cappello, poi sai, abbiamo fatto la Monument Valley, siamo stati a Las Vegas, abbiamo fatto tipo...
Se siete sposati di nascosto, no?
No.
Dunque, a proposito di appuntamenti futuri, è il momento di una grande novità questa settimana. Luca Buzzicotti ci annuncia gli appuntamenti del prossimo weekend.
Vuoi partire dall'off-road? Partiamo
da quello che ci dobbiamo ricordare.
Partiamo dall'evento più importante della settimana, perché abbiamo il mondiale MotoGP al Mugello, tappa fissa per tutti gli italiani, e si preannuncia un tifo sfegatato per il nostro Valentino, con più di 100.000 persone presenti a far casino al Mugello.
Con le motoseghe pure lì, immagino.
Sì,
pensa che palle.
Lì, peggio delle motoseghe. C'è gente che rovina gomme e frizioni solo per fare
casino al Mugello. Sì.
Se mi ha permesso, però, vorrei ricordare un nostro conterraneo, cioè Danilo Petrucci, che
lungamente elogiato da noi la settimana scorsa, ha fatto una gara della Madonna.
Va forte Danilo,
Speriamo che prossimamente qualche team si accorga, il top team, perché credo che non ha più nulla da dimostrare il ragazzo.
Sai, c'è chi dice che il suo problema è che non ha abbastanza attrattiva con gli sponsor, se no sarebbe già...
Io lo sto dicendo da anni, perché secondo me le qualità le ha sempre dimostrate. E naturalmente qui conta, forse a volte conta più quanti ne porti e quanta capacità hai. In questo caso forse siamo al contrario, lui ha tante capacità, però ecco, quello dei sponsor potrebbe essere un grande problema.
Vabbè, è un problema un po' comune, diciamo, questo delle monetizzazioni delle attività. Proseguiamo con gli appuntamenti.
Passiamo alle ruote tassellate, dove abbiamo il mondiale enduro in Grecia. Mi sono un attimo impappinato. Poi abbiamo a livello nazionale, a Mantova c'è il campione italiano motocross, e a Cingoli il campione italiano motocross d'epoca, i nostri amici del cross d'epoca che ci seguono sempre.
Salutiamo.
E poi finalmente inizia il National ad Hangtown a Sacramento in California.
Rancho Cordova, per la precisione, il posto.
E finalmente ne vedremo delle belle, inizia il mio campionato preferito.
Addirittura? Più del mondiale?
Beh, per le piste
dillo.
Per le piste sì.
No, vabbè, anche perché loro sono molto bravi a organizzarsi lì, cioè lì è una scenografia, un palcoscenico.
Dicevamo
proprio
settimana scorsa,
cioè riescono a fare mediatico... un gran premio anche di enduro, di cross, in una maniera da 100.000 persone.
Sì, ma sono i numeri uno a livello mediatico, organizzativo, non si battono proprio. E poi ecco, il National non c'è domenica, ricordiamo c'è sabato, perché corrono sempre di sabato, in una giornata sola,
Ah, questo te lo ricordi te, io non me lo ricordavo. Sì. Tra l'altro, dicevamo, settimana prossima gli americani fanno successo col wrestling, figuriamoci col motocross, su quegli spazi stupendi. Ecco, magari quello glielo possiamo invidiare, questi spazi immensi in cui fanno le piste, quello magari da noi non c'è. Un'ultima battuta, Giampiero. L'Italia, rispetto agli altri paesi del mondo, in una classifica di bellezza, di potenziale, di cultura, di civiltà?
Qui tocchiamo...
quattro fattori e sì, mi devi rispondere al volo.
Qui tocchiamo il massimo del minimo, nel senso, Cioè, io porto un esempio stupidissimo. Noi siamo un paese che, partendo dal mare, salendo alle colline per finire nelle città d'arte, potremmo vivere, dal mio punto di vista, solo di turismo. Io ricordo che per vedere 4 coccodrilli in Australia in un'ora, con un'imbarcazione che faceva ridere, 4 rocce in un fiume, la Gorge Katherine, al nord dell'Australia, mi hanno staccato 63 euro. Cioè, noi in Italia abbiamo delle bellezze straordinarie, ma naturalmente, torniamo al discorso dell'Argentina, non siamo in grado di valorizzarle e di sfruttarle.
Esportiamo fallimenti, come italiani, no, per carità, lungi da me questa intenzione, abbiamo anche delle eccellenze, per carità di Dio, e siamo il paese più bello del mondo.
Per appunto, è proprio per questo che uno si incavola, proprio perché non riusciamo a dare un senso a tutte queste bellezze. Noi siamo un museo all'aperto.
Ma se mi dicevano, scusa, un mio professore tornò dall'Irlanda e per far vedere una cattedrale abbattuta c'erano 4 muri per terra e avevano fatto spendere un sacco di soldi. A noi si entra gratis in tutte le chiese d'Italia.
Basta di Carzule, che è qui vicino.
Sì, sì, sì.
Orvieto, ma... non so, dico Assisi, cioè, per dire delle bellezze che sono qui, ma ce ne stanno migliaia.
Vabbè, ma se alla fine l'Italia avesse avuto tutti i turisti del mondo e fosse stato il posto più valorizzato del mondo, no? Tu perché avresti dovuto girare il mondo?
Attenzione, a Dubai stanno concentrando un parco che raccoglierà per ogni stato la bellezza che questo stato ha. Per l'Italia sarà la Torre di Pisa, costruita in scala 1-1. Per l'India ci sarà il Taj Mahal, per cui poi che cosa significa? Che chi magari vuole venire in Italia alla fine dice guarda me ne vado lì e in una botta mi vedo tutto quanto, cioè si snatura un pochino anche quello che è il... Sì, però allora significa che noi questo marketing non siamo capaci a farlo,
forse si chiacchiera
troppo, ma non riusciamo a dare un senso alle nostre bellezze, insomma.
Allora, come risposta conclusiva io dico che nel 1992-93 Nino Frassica propose di addrizzare la Torre di Pisa con un sistema di crick sulle poltrone degli spettatori. Quindi, se siete all'ascolto, cari ministri e esperti di turismo, noi vi diamo la soluzione. A Dubai fanno la Torre di Pisa che pende, noi raddrizziamola. Cari signori, è arrivato il momento, con questa cazzata solenne, di chiudere la nona puntata di Radio Rider. Di nuovo grazie a Giampiero.
Grazie a voi e buonasera a tutti i radioascoltatori.
A Luca.
Arrivederci a tutti, alla prossima puntata. Mettete mi piace alla pagina Radio Rider su Facebook, perché non ce lo ricordiamo mai.
Ci siamo scordati di nuovo. Mi raccomando, ci sentiamo anche a Active Media, la nostra radio. Il saluto conclusivo è di Valerio Maria Listanti, ovviamente.
Ciao. In un momento è così distante ormai, corre forse più del vento, sembra non fermarsi mai. Motori in pista, brividi e velocità, motori in pista, non si sta, chi vincerà?